Da noi volevamo entrare un minimo più nella profondità di che cosa effettivamente succede, cioè qual è la risposta. E quindi appunto come anche un po' sta cambiando, no? Quindi qual è, da un lato, quali sono le risposte che arrivano dal territorio, dai compagni, dai solidali, dalle persone varie, senza per forza doverli definire. E abbiamo poi letto tutti, credo, dei gruppi, di questi, quelli che vengono chiamati gruppi di risposta rapidi, e anche del fatto che si siano un po' modificati nel tempo, nelle loro strategie, nelle loro metodologie, diciamo. Quindi ti volevamo un po' chiedere di entrare nel dettaglio, fin quel che si può, diciamo, di questo tipo di risposta, e anche un po' della composizione, no? Cioè di che tipo di composizione attraversa queste risposte dalla città.
Penso che quello che è interessante è proprio che vi sia in qualche modo un processo di acculturazione collettiva, in questo senso, anche delle pratiche di resistenza. Quindi diciamo che tutto quello che avevamo imparato a Chicago è stato a Chicago, come a Portland, nelle città in cui c'è stato l'assedio nei mesi precedenti, è stato diffuso attraverso testi online, workshop, eccetera, eccetera, anche tra le varie città. E quindi quello che in qualche modo è stato possibile è che a Minneapolis hanno anche imparato come ci si era organizzati in altre città, e hanno perfezionato il metodo di organizzazione di risposta rapida. Poi ovviamente è anche una dinamica diversa, perché Minneapolis è una città molto più piccola, ma soprattutto hanno proprio anche in qualche modo imparato dagli errori di Chicago. Quindi i gruppi di risposta rapida a Minneapolis sono molto più organizzati, sono divisi su base di quartiere, cioè essenzialmente la città è divisa in delle aree, ogni area ha una chat di Signal propria di quell'area. La chat di Signal si autodistrugge ogni giorno, pur autodistruggendosi ogni giorno e ricreandosi ogni giorno, arrivano quasi sempre al migliaio di partecipanti. E mentre a Chicago il grosso della risposta si basava appunto su questi messaggi nelle chat che segnalavano dove si stava spostando ICE, a Minneapolis invece è tutto fatto attraverso delle chiamate su delle chat di Signal, in cui c'è una persona che dà ovviamente un ruolo a rotazione, e una persona che da casa guarda la mappa, indirizza in qualche modo le persone che stanno pattugliando, quelle a piedi, in bici o in macchina, e controlla costantemente le targhe dei veicoli che le persone vedono in strada, attraverso appunto un documento condiviso da tutta la città, che prende anche tutte le targhe segnalate nelle altre città in cui c'è stato l'assedio di ICE. Quindi diciamo c'è questa lista aggiornata costantemente, quotidianamente, lunghissima, con tutte le targhe. E ogni persona, sto girando in macchina, vedo una macchina sospetta, accendo il microfono della chiamata e dico: mi controlli questa targa? Se la targa effettivamente è segnalata essere ICE, allora si va a seguire. E poi ovviamente le tecniche rimangono quelle più o meno di Chicago, quindi si fischia, si suona il clacson, eccetera, eccetera, si segnala insomma la presenza di ICE, chi vuole accerchiare le macchine, prova a intervenire, prova a bloccare ICE per più lungo tempo. E effettivamente questa cosa della chiamata collettiva sulla chat di Signal è estremamente funzionale e efficace, e ha messo davvero in difficoltà gli agenti di ICE in questo senso. Quindi possiamo proprio parlare, cioè, di una capacità di costruzione collettiva, di un'intelligenza logistica nuova, e proprio, cioè, oltre a un'estrema politicizzazione e una... appunto qualcuno parlava di atteggiamento cinegenetico, cioè di questa inversione cinegenetica, quindi di un'inversione dal ruolo di preda a quello di predatore. Quindi le persone effettivamente è così, si organizzano per impedire attivamente ad ICE di deportare le persone, e con una capacità anche tecnica che penso che in qualche modo sarà anche molto significativa in futuro. Cioè, stiamo parlando di migliaia di persone che imparano a riconoscere le macchine borghesi della polizia, che imparano a muoversi nel proprio territorio in una maniera strategica, e che imparano a opporsi attivamente in una maniera intelligente, e anche politicamente, ma cioè, proprio una capacità tattica e strategica generalizzata alla resistenza. Penso che siano cose anche a livello culturale avrà delle serie implicazioni, oltre ovviamente al fatto che c'è una costruzione di una rete di solidarietà assurda, perché oltre a tutto questo lavoro di risposta rapida, eccetera, eccetera, vi è anche tutto un lavoro di costruzione di mutuo aiuto, di reti di solidarietà. Sì, appunto, anche questo si era già visto anche a Chicago, a Portland, ma a Minneapolis di nuovo, anche per via del freddo, anche per via di questa. Cioè, la città sta proprio costruendo dei legami, delle reti fortissime che sicuramente avranno le forti implicazioni. E inoltre, sì, come dicevate, la composizione della città è abbastanza particolare. In particolare è molto forte la presenza della comunità somala, che è una comunità molto particolare per tanti motivi, molto compatta e che si sta organizzando in maniera molto attiva alla resistenza di ICE, anche rispetto ad altri tipi di comunità etniche, e appunto questo di sicuro è molto significativo. E poi in tutto ciò, come anche nelle altre città, grossa parte della resistenza comunque sta venendo portata avanti da una fetta di popolazione che è quella bianca liberale, che non ha mai sperimentato la violenza delle forze dell'ordine, la violenza dello Stato, il monopolio della violenza, come in realtà ovviamente è sempre presente negli Stati Uniti, ma soprattutto verso una popolazione razzializzata e segregata, e anche questo sicuramente sarà una cosa che avrà delle implicazioni interessanti in futuro, perché si parla di tantissime persone che per la prima volta si scontrano con la violenza dello Stato e imparano a organizzarsi contro di essa.
Proprio perché dicevi, parlavi dell'eredità e insomma del bagaglio di conoscenze che si trasmette anche da città in città e da mobilitazione in mobilitazione, ci chiediamo quale sia l'eredità lasciata dalle rivolte del 2020 dopo l'omicidio di George Floyd e anche appunto di quanto sia stato imparato e trasmesso, perché appunto parliamo soltanto di 5 anni fa, quindi immaginiamo che tantissime delle persone che si erano mobilitate allora si stiano mobilitando anche adesso. E un po' da quello che riuscivamo a leggere sui vari blog, tra cui soprattutto segnaliamo come sempre gli approfondimenti su Crime Think, era interessante leggere quanto sia stato conservato e maturato da quell'esperienza in termini sia di capacità di coordinamento tra gruppi anche che hanno modalità di stare in strada e di attivarsi molto diverse, quindi dai Black Bloc a pezzi di comunità che invece si identificano in pratiche non violente, tra i liberali che magari poi hanno appunto spinto soprattutto hanno cercato di dare un po' più una spinta progressista, diciamo, verso le elezioni, e tra appunto immaginiamo anche fortissima componente di burnout e di proprio incapacità poi dopo di reagire. Quindi un po' quelle mobilitazioni si sono esaurite anche, e a un certo punto ci chiediamo quale sia la continuità con quelle piazze.
Allora, sì, sicuramente dobbiamo considerare che la rivolta di Floyd, particolarmente a Minneapolis, ha avuto un impatto gigantesco, non necessariamente solo positivo. Appunto, una delle cose che possiamo notare è proprio che, diciamo, i dati più significativi riguardo alla rivolta di Floyd sono, consideriamo che oltre il 54% delle persone, questo si parla di statistiche ufficiali, considerava come un'azione legittima quella di bruciare il terzo precinto, quindi la caserma di Minneapolis. Consideriamo che tantissimi delle statistiche ufficiali parlano di oltre il 60% degli elettori influenzati nella propria decisione sulle elezioni di Biden proprio dalla rivolta di Floyd. Quindi diciamo quello che è evidente è che c'è stato grossa parte dell'energia e della spinta della rivolta di Floyd è finita in qualche modo in questo ripiegamento elettorale, in questa le persone speravano che appunto la rivolta avrebbe avrebbe portato appunto all'elezione di Biden e quindi il mondo sarebbe andato tutto perfettamente meglio. Ovviamente questo non è successo e c'è stato un grande rifigamento delle persone nella non attivazione, e, cioè nell'inattivismo politico, e negli ultimi 5 anni c'è stata molta difficoltà a costruire qualcosa di effettivo e forte negli Stati Uniti in generale, e quindi diciamo che il bagaglio della rivolta in qualche modo è stato anche negativo alla fine. C'è stata poca capacità di costruire qualcosa a partire da quello, se non appunto le elezioni, che poi poco ci interessano e comunque male sono andate, perché ovviamente poi Trump è ritornato al potere anche grazie a questo. Quello che si vede però è che appunto proprio in questo momento non è di sicuro un caso che a Minneapolis questa rivolta, questa resistenza sia molto più forte. Tanti dei legami che si sono costruiti nelle giornate del 2020 si stanno riattivando e hanno reso possibile questa resistenza capillare oggi a Minneapolis. E comunque nell'aria si respira anche un po' questa tensione diversa. Penso che appunto citavate Crime Think, di sicuro nel racconto sul 14 gennaio, quindi sulla la notte in cui sono state vandalizzate le macchine, che è disponibile anche in italiano, si capisce abbastanza bene quale sia questa tensione che ancora anima le strade. Di sicuro non, è diverso rispetto alla rivolta, no? La rivolta ha un momento di picco molto forte, e invece in questo quello che è anche interessante di questa fase è che si sta costruendo qualcosa e che forse si sta riuscendo a superare un po' l'impasse della rivolta di appunto di un momento di picco fortissimo e poi ognuno ritorna nelle proprie case. Invece qua si sta costruendo davvero una forma di comunità nuova e qualcosa che forse effettivamente sarà spendibile anche in futuro.
Sì, infatti, vabbè, grazie mille per non solo darci lo spaccato di quello che sta succedendo materialmente, effettivamente, perché è difficile immaginarlo da qui, ma poi anche questa ultima cosa che hai detto è molto interessante, nel senso che appunto si mantiene nel tempo apparentemente quello che sta succedendo e ci sono tanti piccoli eventi che magari appunto non sono così mediatizzati, però che comunque effettivamente succedono, che sono sicuramente la creazione di comunità che resistono e che si incontrano.